Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Si parla tantissimo di industria 4.0, di digital transformation, di migrazione di tutto sul digitale e di automazione totale. In fabbrica faranno tutto i robot. E i lavoratori che fine fanno? Gli scenari più foschi sono quelli hollywoodiani in cui diventiamo schiavi dei robot o ci sono intelligenze artificiali cattivissime. Gli scenari giornalistici non fanno altro che parlare di disoccupazione, di persone che escono fuori dal ciclo produttivo, di gente che finirà per la strada a mendicare. Ma forse le cose non stanno proprio così. Forse il digitale invece offre opportunità di crescita anche ai lavoratori e perfino, se hanno la capacità di riformarsi e di fare l'adeguato percorso, perfino ai lavoratori di età matura. Oggi parliamo di un programma di retraining che è stato fatto in Emilia-Romagna coinvolgendo un gruppo di aziende con a capofilo la Bonfiglioli che fa motoriduttori ed è un'azienda meccanica da 1 miliardo di euro, la regione, i sindacati, un programma con 130 milioni di euro di investimenti che mira a riqualificare i lavoratori e gli operai per poter operare coi computer, coi big data, coi robot e fare l'addetto al controllo, l'addetto al computer, acquisendo le nozioni giuste. E l'idea è che non solo i 20-30enni possono farlo, ma anche i 50enni e persino i 60enni. Iniziamo a parlarne con Sonia Bonfiglioli. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, mi dica, in che cosa consiste questo programma che avete fatto e perché l'avete fatto?
Allora, innanzitutto quello che noi abbiamo denominato Bonfiglioli Digital Retraining, che come tu hai detto è stato un progetto coordinato con la nostra provincia Emilia-Romagna, col sindacato FIOM, è stato voluto in un momento di profondi investimenti dell'azienda che tra il praticamente il 2017, 18 e 19 ha in programma di investire 145 milioni, di cui 60 solamente nello stabilimento Evo sta per Evolution di Bologna. Quindi un investimento per noi importantissimo, che prevede non solo una nuova struttura, un ampliamento importante della struttura proprio del building, ma soprattutto importantissimi investimenti in impianti. Quindi sono già arrivando i nuovi impianti, ne arriveranno ulteriori. Programmi quindi impianti, macchine estremamente evoluti, quindi macchine che incorporano già la tecnologia digitale di oggi e di domani. Però davanti a questo importante investimento, la riflessione che noi abbiamo fatto in un momento in cui tanti dicono non si trovano giovani con gli skill per guidare queste macchine, noi ci siamo detti le persone migliori sono quelle che già lavorano per noi in Bonfiglioli, perché sono persone che conoscono l'azienda, sono persone a cui noi siamo legati e loro sono legati all'azienda, conoscono i prodotti. Quindi per noi il poter perdere delle persone, delle risorse, delle competenze così importanti o sapere che loro potessero vivere questo momento di trasformazione con paura, quindi non sentirsi positivi in una fase di così importanti investimenti, l'abbiamo considerata veramente molto negativa e pericolosa per le persone che lavorano e per l'azienda stessa. Quindi abbiamo lanciato un programma che è mirato alle persone, oggi è partito il pilota, che lavorano all'interno dell'azienda, che prevede in questa fase di affrontare 4 tipologie di skill, 2 blue collar, 2 white collar, che sono stati mappati col supporto di Porsche Consulting, che ha eseguito di fatto la mappatura degli skill richiesti con le tecnologie, diciamo, Industry 3.0, cioè di oggi. Come devono evolvere e che skill devono essere richiesti e sono necessari per gestire impianti 4.0? Abbiamo previsto quindi un piano di retraining che indicativamente è fatto di 200 ore, dove c'è un fatto molto importante: non sono solamente 200 ore di tecnicalità, cioè di insegnare come usare nuovi strumenti, per esempio ai ragazzi e ragazzi e ragazze, perché sono uomini e donne, è stato dato l'iPad. L'iPad può diventare uno strumento di controllo, ma soprattutto anche ore di cultura. Cosa intendiamo con cultura? Di capire perché è importante cambiare, per cui ci sono attività di change management, perché è importante cambiare punto di vista, perché è importante ricominciare a studiare e riformarsi.
Ma anche quindi, come comunicare, mi hanno detto.
Esattamente, per esempio hanno fatto dei corsi di selfie, cioè come riuscire a capire quello che effettivamente c'è dietro, averne la comprensione. Se hai la comprensione di quello che sta succedendo, usare lo strumento effettivamente è solo una tecnicalità.
Senta, la cosa però interessante di questo programma è che non so se adesso o dopo andrà fuori dalla Bonfiglioli, quindi potranno accedere al programma di formazione anche persone che lavorano in altre aziende o sono disoccupate.
Esattamente, cioè noi l'abbiamo visto proprio con un'idea che innanzitutto è chiaro che questo crea CV, cioè fa employability per i nostri dipendenti. E alla fine ne siamo.
E poi sono corsi veri, non come quelli dell'ex candidato Premier Conte.
No, sono corsi veri, fatti di ore vere. Poi il ragazzo che è testimone, uno di questi del pilota, vi dirà meglio che cosa viene fatto. E prevediamo anche di poter avere una quota di esterni, chiaramente è oggi per noi finalizzato al training dei nostri, però abbiamo previsto con l'assessore Patrizio Bianchi,
che poi si collegherà al telefono con noi.
Esatto, di dargli comunque il piano di formazione che noi abbiamo elaborato e che i ragazzi del pilota suggeriranno, se richiede anche dei cambiamenti, dei miglioramenti, proprio perché diventi comunque, se la regione lo intiene utile, un qualcosa di estendibile.
Ecco, io prima di chiudere per gli avvisi sul traffico e la pubblicità, volevo sollecitare gli ascoltatori a dirci la loro fabbrica@radio24.it. Voi pensate che il digitale, i robot, l'automazione vi butteranno fuori dal posto del lavoro? Siete stati buttati fuori da un robot? Ne avete paura? E soprattutto, che cosa volete fare per evitare questa cosa? State cercando di formarvi? State cercando dei corsi? Sì, oppure state lì a subire passivamente, tristi, e poi vi lamentate? E diteci le vostre esperienze, diteci anche se abbiamo detto delle sciocchezze secondo voi. fabbrica@radio24.it. E adesso ci dobbiamo interrompere un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi.
Afectuoso para nuestro amigo Pino Enseño y todo el equipo del Voice Anatomy, ya tú sabes, de la Radio 24.
Hallo Leute, liebe Grüße aus Deutschland an die ganzen Freunde von Radio 24, Pino Enseño, und an alle die Leute, die in der Voice Anatomy arbeiten. Tschüss!
Hola, soy Francisco y desde Santiago de Chile le quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio 24, en particularmente a mi amigo Pino Enseño y a toda su gente de Voice Anatomy. Mucha suerte y nos vemos pronto.
Tutte le domeniche, dalle 14 alle 16, Voice Anatomy, ovviamente su Radio 24.
Hai fatto lo zaino?
Sì.
Hai preso le mappe?
Sì.
Hai preso il pallone?
Sì.
Hai preso l'aquilone?
Sì.
Hai preso il binocolo?
Sì. E tu? Hai preso la password?
La password? La password?
Ascolta la sitcom In viaggio con papà all'interno del programma I padri eterni. Trova la password, chiama in diretta all'800 24 0024 e il più veloce partirà per un fantastico weekend per due persone nel Salisburghese. Questa settimana, Salisburgo e dintorni. Padri eterni di Federico Taddia e Matteo Bussola. Domenica alle 11 su Radio 24.
Quindi trovi la password e sblocchi il weekend. Si parte! Hai preso la radio?
Sì.
Bravo!
Ah, che vacanza!
Fabbrica 2.4.
Rieccoci in linea, oggi parliamo di formazione per gli operai che devono diventare operai digitali e di che cosa fare con l'arrivo del digitale nelle fabbriche e ovunque, che cambierà le skill, le capacità richieste per lavorare sia con le TB anche sia gli operai. Insomma, c'è il mito che gli operai verranno buttati tutti fuori. Non è detto che vada così, almeno non per tutti. Ne parliamo con Giuseppe Cuoccio, che è un operaio di 51 anni, il quale ha seguito il programma di retraining della Bonfiglioli. E la sua storia va un po', va totalmente contro il luogo comune, che vuole che l'ultra cinquantenne sia da buttare perché non è più capace di imparare nuove cose. Si può sempre imparare qualcosa a 50 e anche a 60 anni. Lui è in azienda da 24 anni, lavora da 35 anni e non vuole andare in pensione tanto presto, perché il lavoro è la sua vita ed è felice di imparare, vero signor Cuoccio?
Certo, sante parole, assolutamente vero. Io sono ancora qui e quindi la volontà di andare avanti e di mettermi sempre in gioco è sempre accesa, diciamo.
Ecco, ma per lei che ha fatto per tanti anni il conduttore di macchine utensili, imparare a fare molte cose in remoto, quindi invece che magari manovrare la macchina, manovrare un iPad, è una cosa difficile?
Assolutamente no, perché il discorso è bisogna avere lo spirito di imparare, mettersi in gioco e quindi diventa abbastanza semplice, anche perché poi queste tecnologie noi le vediamo ora per la prima volta nel nostro ambiente lavorativo, però a casa sappiamo tutti che abbiamo un computer, un iPad, un iPhone, quindi non è l'imparare lo strumento in sé. La novità è aggiungere questa strumentazione alla tipologia di lavoro che facciamo. Ecco, tutto qui.
Beh, però il software in qualche modo svolge una parte del lavoro che svolgeva lei.
Sì, il software sì, però insomma il software è una questione di tempo per imparare, ecco. Non è un ostacolo invalicabile.
Ecco, e quindi questo corso prevede che voi siete pionieri, e nel senso 16 persone che iniziano e poi devono divulgare le nuove tecnologie in officina, quindi insegnarle agli altri.
Ecco, questo è uno degli aspetti interessanti, perché molte persone non sono pronte al cambiamento, no? Sappiamo che il cambiamento fa un po' paura, come faceva paura un po' a noi quando abbiamo cominciato, però avere qualcuno che ci spiega cosa vuol dire in realtà e quindi poi si fa la differenza tra quello che è veramente un limite e quello che veramente deve far paura. Però il cambiamento in sé deve essere accettato, e se si accetta il cambiamento problemi non ce ne sono alla fine.
Quindi la questione dell'età è tutta relativa?
No, si tratta di mettersi solamente in discussione, avere tanta curiosità, e senso di responsabilità e essere pronti più che altro alle sfide, ecco.
Ecco, tutto questo discorso apre anche il capitolo del salario di cittadinanza, perché uno dei motivi per cui si dice che il salario di cittadinanza sarà necessario e che gli ultra cinquantenni potrebbero venire messi fuori dal mercato per l'arrivo di queste nuove tecnologie e non avere più possibilità di reimpiego. Io volevo sapere da voi ascoltatori che cosa ne pensate. È possibile riformare tutti e far lavorare sempre tutti, oppure il reddito di cittadinanza è indispensabile? Scrivete a fabbrica@radio24.it. E adesso ringraziamo l'operaio Cuoccio e andiamo dal professor Patrizio Bianchi, che è uno dei maggiori economisti industriali italiani, ma è anche assessore al lavoro all'Europa e tante altre cose della regione Emilia-Romagna, ed è uno dei protagonisti di questo programma di retraining e di altre iniziative. Buongiorno professore, ma in questo caso assessore.
Sì.
Allora, si può sempre imparare le nuove tecnologie e l'uso dei robot anche a 50 o a 60 anni?
Ma ancora di più, perché a 40-50 anni tu accoppi la capacità tecnica che ti può dare un robot con l'esperienza che tu hai. Non dimenticare che tutta la nuova fase di rivoluzione industriale è la capacità di fare in grandi numeri però prodotti personalizzati, e allora lì occorre una grande esperienza è quella che oggi non si chiama più intelligenza artificiale, ma si chiama intelligenza aumentata, quindi un moltiplicatore delle tue capacità, ma queste ci devono essere.
Senta, l'avvento dell'automazione così pervasiva fa sì che là dove erano necessarie 10 persone ne servono 3. E le 7 che crescono, diciamo così, non è sempre semplice reimpiegarle tutte?
No, certamente no. Non è semplice reimpiegarle se rimangono quelle che sono. Se invece anche loro vengono coinvolte, come nel caso che oggi stiamo discutendo, in un processo di ripensamento anche del loro mestiere e soprattutto di capacità di ascolto dei bisogni a cui rispondere, io credo che vi sia tanta occupazione nuova da creare anche con persone mature.
Certamente, il problema è che questo è un programma virtuoso in una regione virtuosa. Non è che poi in Italia i programmi così nelle fabbriche siano poi tanti, perché per una Bonfiglioli che è caso d'eccellenza ce ne sono 1000 che se ne fregano.
Beh, guardi, innanzitutto meno male che c'è una Bonfiglioli . E meno male che c'è una situazione anche ambientale che dimostra che facendo così si cresce e si cresce a livello internazionale. Dopodiché è chiaro che devi precostituire con questi casi anche, non ti dico delle buone pratiche, ma proprio dei percorsi realizzabili. Il fatto di aver fatto questo caso sicuramente di eccellenza è che questo è un caso pionieristico e quindi non solo fa la cosa, ma come dico sempre anche a loro, dovete stilizzare quello che state facendo in modo che sia trasferibile. Ogni situazione è diversa, ma il metodo può essere trasferito.
Ecco, però ci sono anche persone che sono occupate in mansioni molto ripetitive. Io penso ai camalli, che sono quelli che muovono i furgoncini o che trasportano i container nei porti. Tutto questo processo viene automatizzato. Secondo lei si possono riconvertire tutti questi qui?
Guardi, allora, i processi di automazione non cominciano oggi. Sono almeno 100 anni che noi stiamo vedendo processi di progressiva meccanizzazione. Prima si meccanizzano le attività che hanno bassa manualità e basso giudizio, basso criterio. E questo è chiaro, sono i braccetti meccanici che alzano i pesi che tu altrimenti dovresti alzare a braccia. Poi progressivamente si è andato verso operazioni sempre più complesse e dall'altra parte anche operazioni che richiedevano anche diverse capacità di valutazione. Oggi stiamo andando verso una situazione in cui l'automazione ti permette di fare anche operazioni complesse e anche in autoapprendimento. Qual è il rischio? Il rischio vero che noi abbiamo? Che noi andiamo a divaricare la società fra mestieri che sono capaci di usare queste strumentazioni e che saranno protetti, ben pagati e anche socialmente riconosciuti, è una grande area di persone che stanno al di sotto di questi livelli, cioè che fanno mestieri che vengono considerati talmente poveri in termini di competenze, di conoscenze, che non giustificano neanche l'investimento in macchine. Questo è il vero rischio della nostra società, così come l'abbiamo di fronte a noi, perché poi riparte anche un criterio di non riconoscimento reciproco, di frattura della società.
Anche perché questo è un paese che sulla formazione, sull'education, sulla ricerca e sviluppo investe pochissimo. Cioè noi per la ricerca universitaria, per i fondi destinati alla ricerca universitaria, e lei che è stato preside e rettore lo sa bene, noi siamo quelli che spendono meno di tutti in Europa.
Sì, questo è vero. Si spende a macchie, come sempre in questo paese. Per cui ci sono delle macchie del paese in cui i processi di convergenza fra sistemi universitari, imprese e centri di formazione, come il caso che lei sta trattando, in realtà stanno funzionando e non a caso diventano il raccordo col corpo centrale europeo, che è presente un pezzo di Francia, un pezzo di Germania, un pezzo di Austria, un pezzo di Olanda. Quindi c'è anche una nuova geografia con la quale ci dobbiamo misurare. Però il tema di fondo è questo, che questa ricucitura richiede che anche la formazione sia fortemente personalizzata e richiede che si facciano anche dei disegni di percorsi, anche individuali, che però permettono ognuno nel proprio livello sostanzialmente di utilizzare le macchine, non di essere utilizzati dalle macchine.
Ma certo, ecco, abbiamo solo più due minuti. Io prima voglio chiedere agli ascoltatori, in tutto questo processo, voi come vi trovate e che cosa ne pensate del reddito di cittadinanza? fabbrica@radio24.it. E al professore assessore chiediamo, ma in questo contesto il reddito di cittadinanza, lei come lo vede?
Vale, io le dico quello che io sto facendo. Se ci sia necessità di avere dei supporti anche a reddito nelle fasi di transizione, non c'è dubbio, però devono essere di transizione, cioè deve essere un reddito per permetterti di riportarti a livello superiore, non di stare sempre nell'angolino. Questo è quello che noi stiamo facendo, questo è quello che noi abbiamo fatto.
Cioè, voi date anche un reddito nella regione Emilia-Romagna?
Certo, un fortissimo rafforzamento dei centri per l'impiego. Dall'altra parte un fortissimo rafforzamento del collegamento questi con i centri di formazione e una fortissima convergenza dei servizi sociali, sanitari e lavoro per quelle situazioni che rischiano di non uscire dall'angolino.
Ecco.
Quindi attenzione, non è il reddito di cittadinanza che surroga le politiche, è uno strumento di una politica più ampia.
Sì, poi se
cittadinanza, lo chiami come vuoi il supporto al reddito,
un supporto
non mi leggo al concetto di cittadinanza.
Ecco, poi probabilmente
la cittadinanza è la partecipazione civile in un mondo civile.
Ecco, purtroppo dobbiamo chiudere. Salutiamo Sonia Bonfiglioli, se è ancora in linea. Arrivederci,
sì,
alla prossima.
Certo.
Salutiamo Patrizio Bianchi e non possiamo che dire viva le fabbriche, viva i robot, viva l'acciaio. Buon sabato a tutti.